Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. E oggi è martedì 24 settembre. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo leggere oggi sul sito di Radio R. Articoli postati nelle ultime 12 ore. Abbiamo visita agli Hirscher del presidente del Consiglio Comunale Benito Mariani. Ora, Benito Mariani sa quanto ha sputato sangue per avere notizie sulla Casa di Riposo, perché a lui naturalmente le porte non erano state aperte, o comunque aveva trovato molta difficoltà, tanto che sia lui che il suo collega di partito all'inizio, perché per Luca Trucchia faceva parte della Lega prima di passare a Fratelli d'Italia, avevo denunciato come ci fosse una difficoltà nel portare in discussione in Consiglio Comunale, o comunque a prendere visione del bilancio della Fondazione Hirscher. Allora, se c'è questa difficoltà adesso che lui è presidente del Consiglio e va a salutare e a stringere la mano al presidente della Fondazione Hirscher, che è nuovo, che è della sua area politica, comunque del centrodestra, quella che ha vinto le elezioni, parliamo di Riccardo Ficarra Pigini, bene, tutto dovrebbe essere facilitato, e lo speriamo, ecco, non ci si limiti, e lo speriamo questo vivamente, ad una stretta di mano, e non ci facciano sapere altro più, anzi ci dovrebbe far sapere molto di più di quanto sapevamo prima. Io dicevo, questo lo spero. Al canto suo Benito Mariani, appunto, oltre ad aver ringraziato Ficarra Pigini, che lo ha, naturalmente, questi sono ringraziamenti di rito, che lo ha ricevuto nella sua casa di riposo, e Mariani sottolinea quindi l'importanza di alcuni aspetti da affrontare, tra cui il personale, che ha alcune criticità, dalla lavanderia sino alla situazione delle Clarisse. È stata sottolineata tra i due interlocutori l'importanza di un nuovo modello di assistenza che nel medio e lungo periodo sappia dare risposta alle mutate esigenze della popolazione anziana, non solo recanatese, sempre più longeva, e che rappresenterà il futuro della fondazione a cui tutti i recanatesi tengono. Ora, queste parole sono belle, un nuovo modello per il quale la fondazione è già pronta, ma necessita ulteriori spazi, 72 posti letto non sono più sufficienti e occorre da subito trovarne altri, sicuramente coinvolgendo il comune, l'aste di competenza, la regione Marche. Allora, dicevo, tutte belle parole, di questo siamo contenti, hanno individuato argomenti che sono effettivamente da affrontare e risolvere, ma ce n'è uno ad esempio che è stato posto all'attenzione del presidente della Fondazione Hirscher da parte di alcuni dipendenti della Casa di Riposo, che appunto avevano lamentato a sua volta, a suo tempo anche, che loro non veniva consentito di poter prendere visione del cartellino, quello del timbro orario, cioè tutti noi abbiamo un cartellino con il quale timbriamo l'orario di entrata e di uscita. Adesso era finiti quei cartellini con la timbratura che era visibile, sì, no? E poi veniva messo nel tuo spazio personale. No, adesso c'è il badge che ti permette naturalmente, no, di strisciare, e lì ti registra l'entrata e ti registra l'uscita. Però alla fine del mese ti dovrebbe arrivare il resoconto di queste strisciate, come si so dire, no? E quindi con tanto di orario svolto nel corso del mese. Perché non viene, dicono i dipendenti, comunicato loro questo, quello che noi chiediamo? Perché ci viene a dire, ma l'orario che fate, che comunque quello che sta nel tabulato già concordato, no, con la direzione? No, non è la stessa cosa, perché poi strada facendo si fa qualche ora in più, perché viene richiesta qualche ora in più, e quindi fra quello concordato e quello effettivamente svolto c'è una differenza. Ora, non portiamoci in giro, no? E questo, se i dipendenti hanno denunciato questa situazione, che veramente sa un po' mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori, tanto più che questa giunge proprio da un'ex amministrazione di sinistra, di sinistra, ecco, che almeno sia la destra, questa centrodestra che governa le Canadi, a porvi rimedio e dare maggiori informazioni e maggiori delucidazioni ai dipendenti, che cioè ci sia un occhio di maggiore attenzione nei confronti di quest'ultimo. Detto questo, ci tenevo, andiamo a trapianti di rene da donatore vivente, un'eccellenza della regione Marche. Dice: ho deciso di donare un rene a mio marito perché non stava bene, siamo stati sempre supportati da bravissimi medici che ci hanno seguito passo dopo passo, e dopo soli 4 giorni dall'intervento sono ritornato tranquillamente a casa. Lo rifarei subito. Se possiamo aiutare e far vivere una persona malata, è giusto farlo, e vi assicuro che oltre a far del bene al malato facciamo del bene anche a noi stessi. Questa è l'esperienza di Angela Croia, che ha donato un rene al marito Luigi Bracalente, 70 anni, di Cassette d'Ete, ridandogli la vita e la possibilità di continuare a lavorare nella loro bella azienda agricola. Dice: ho donato un rene, e questo lo ripete. Queste alcune delle numerose toccanti testimonianze raccontate dagli stessi protagonisti durante l'incontro dedicato alla cittadinanza sul tema del trapianto di rene da donatore vivente, dal titolo Trapianto di rene da vivente, conoscere l'opportunità, organizzato dal Centro Ragioneria Regionale, scusate, Trapianti della Regione Marche Torrette, diretto dal dottor Benedetto Marini presso l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Qui poi l'articolo continua, è abbastanza lungo, io vi invito alla sua lettura perché mi sembra alquanto interessante. Certo, noi possiamo donare degli organi di cui ne abbiamo doppi, come un rene, non possiamo donare il cuore da vivente perché ne abbiamo uno solo. Difficile anche, anche il trapianto, sì, si può anche togliere un pezzo di fegato da una persona sana e trapiantarlo su una persona, però non so, adesso non vi vorrei addentrare su queste questioni, anche perché poi il fegato ricresce. Abbiamo 2 polmoni, ma è difficile fare un trapianto di un polmone da vivente ad un'altra persona che magari non ha più polmoni e capacità di ossigenazione. Comunque il rene è uno dei trapianti che si può fare, che si può fare, ecco per questo che si è concentrati su questo aspetto in questo convegno. Andiamo avanti perché andiamo a vedere ora che cosa ci dice. Da mercoledì al via il corso di fotografia del Foto Cine Club di Recanati. Si dice che per corso di fotografia del Foto Cine Club sta per partire mercoledì 25 settembre, cioè domani, ed apriamo anche chi si vuole iscrivere all'ultimo secondo. Il corso di fotografia base si svolgerà in 11 incontri che si accompagneranno nell'affascinante mondo, e vi accompagneranno naturalmente chi vi partecipa, il affascinante mondo di quest'arte, grazie a Franco Giugioloni, vabbè, ed altri naturalmente che lavorano con il Foto Cine Club per trasmettere la loro conoscenza appunto a chi si vuole iscrivere a questi corsi. Sempre grandi eventi con il Circolo Scacchi di Recanati, Osimo o Fagna, per chi fosse interessato lo può leggere sul sito di Radio R. Domenica scorsa è stata firmata una grande importante ripresa nei tornei di scacchi nelle Marche. Finalmente dopo tanti anni si è disputato il campionato italiano a squadre. Atletici e artefici dell'evento sono stati 2 circoli scacchi che ormai collaborano da diversi anni: il Circolo Scacchi Recanati Osimo Fagna e il Dorico di Ancona. Andiamo avanti, per chi avesse interesse può appunto andare a dare un'occhiata al sito di Radio R. Anche la notte scorsa la sezione Polizia Stradale di Macerata ha svolto dei servizi specifici lungo la fascia costiera della provincia. Citano la Marche, sono state ritirate 13 patenti per guida in stato di ebbrezza, di cui 6 a uomini di età compresa fra 18 e 28 anni, 6 a uomini aventi un'età superiore a 32 anni e 1 ad una donna ventenne. Complessivamente, quindi ci sono sempre più uomini ubriaconi, complessivamente sono state segnalate 5 violazioni di natura penale, 8 di natura amministrativa ed in totale sono stati decurtati 140 punti. ed elevati, 15 sanzioni al codice della strada. Vi vorrei anche riferire di un'altra notizia che riguarda la sezione Alpini di Recanati Castelfidardo. Dice che nei giorni 27, 28, 29 settembre, quindi fra pochi giorni, da venerdì a domenica prossimi, gli alpini si recheranno ufficialmente in pellegrinaggio a Loreto per un'occasione che riveste un'importanza particolare nella propria storia ultrasecolare. Sulla spinta di umanità scaturita dal primo conflitto mondiale, l'Associazione Nazionale Alpini ha sempre perseguito il sogno di pace e fraternità, traducendolo in opere di solidarietà e soccorso universalmente apprezzate. Essere tra la gente, per la gente, è diventato così naturalmente una sorta di, dice, regola. Vediamo un po', diventando così naturalmente una sorta di regola per essi, in occasione del raduno del quarto raggruppamento, perciò diventerà quasi naturale per gli alpini recarsi in pellegrinaggio a modo di Loreto, regina della pace. E va bene, questo è il comunicato che ci è giunto. Adesso andiamo a vedere Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla di diffamazione. Condannato Luca Buldorini, segnalavo un grave scandalo per la comunità appignanese. Ieri c'è stata la sentenza al Tribunale di Macerata per il vicepresidente della provincia. Il giudice ha deciso una multa di 500 euro e risarcimento alla parte civile. L'esponente della Lega, ecco perché è stato condannato. E che quindi i rappresentanti della Lega non contano niente, avete capito? Cioè sono carne da macello per la giustizia, secondo me. Comunque, l'esponente della Lega è accusato di aver pubblicato un post in cui avrebbe preso di mira un consigliere comunale. E dice, consigliere comunale, con il mio legale valuteremo ogni strada da perseguire per accertare la verità, con piena fiducia nell'operato della magistratura. Non è stato sentito il processo, violati i suoi diritti, dice la difesa. Non capisco perché non è stato sentito il processo. Diffamazione: un consigliere comunale condannato a 500 euro di multa, vicepresidente della provincia Luca Buldorini, esponente della Lega. La sentenza tribunale, lo ripetiamo, la questione riguardava un post pubblicato su Facebook che per l'accusa prendeva di mira l'allora consigliere comunale Danilo Monticelli. Il legale di Buldorini, imputato, non è stato sentito con promesse e garanzie difensive. Il processo si è svolto davanti al giudice Domenico Potetti. L'accusa sostenuta dal PM Francesco D'Arienzo contestava Buldorini di aver offeso Monticelli, che all'epoca dei fatti era anche direttore dell'ufficio postale a Pignano. Per l'accusa Buldorini avrebbe pubblicato nella sua pagina Facebook la foto e l'immagine del consigliere con un'auto della polizia e un uomo che mima il gesto di apporre le manette. I fatti risalgono al 31 dicembre 2021. Monticelli si è costituito parte civile, assistito dall'avvocato Laura Bozzi. Ogni contento che viene condannato, vuole anche i soldi, naturalmente parte civile, naturalmente il risarcimento del danno morale. Oggi il PM ha chiesto la condanna a 7 mesi. Il giudice ha deciso per una condanna a 500 euro di multa e risarcimento di 1000 euro la parte civile, oltre le spese legali. Cioè, a considerare la pena è una sciocchezza, anche il risarcimento è una sciocchezza. Però non so se Buldorini ci sta e vuole appellarsi, lo vedremo. Andiamo a vediamo, si spaccia per un operatore della banca, truffa 33.000 euro ad un cliente. Qui siamo a Civitanova, dice che di essere un operatore specializzato di una banca riesce a truffare 33.000 euro. Questo viene contestato a un cinquantenne che vive a Civitanova. E vediamo ancora cosa dice. Oggi si è aperto il processo davanti al giudice Vittorio Lupi del Tribunale, sotto accusa Massimiliano Cerquetti, che deve rispondere sia della truffa da 33.000 euro, sia di un tentato raggiro per 21.000 euro. Vittima sempre lo stesso correntista di Banca Intesa San Paolo. Secondo l'accusa sostenuta dal PM Rocco Dragonetti, Cerquetti avrebbe avuto dei contatti telefonici con il correntista, dicendo di essere un operatore specializzato della banca, a cui in precedenza il cliente aveva richiesto assistenza tecnica con un'app dedicata. Per l'accusa, il cinquantenne avrebbe convinto il correntista a comunicargli i codici generati sull'app. Il 3 agosto 2021 avrebbe poi ordinato l'esecuzione di un bonifico di 33.000 euro, testandolo a se stesso. Il giorno successivo, continua l'accusa, avrebbe tentato di farsi accreditare allo stesso modo un altro bonifico, questa volta da 21.000 euro, ma in questo caso l'operazione era stata bloccata. Il processo proseguirà il prossimo febbraio, dovrà fare chiarezza su quanto è accaduto e sulle eventuali responsabilità dell'imputato nella truffa. Eventuali responsabilità, se andate così, sembra che sia abbastanza tutto chiaro. E, truffa del finto maresciallo, ruba 2.000 euro ad un'anziana, denunciato un 33. Ormai è un'impresa che veramente quasi inutile, cioè ha voglia continuamente a scrivere, a riferire, la gente dorme laggiù doppia di letto, come si dice. Cioè, questa è stata truffata, dopo tutto quello che si racconta in giro e si parla fra amici, parenti sulle truffe, questa ci è cascata, ha dato 2.000 euro ad un finto maresciallo. Perché che cosa è successo? È successo che dice due, eccola qua, dove? Hanno denunciato 32enne di origine napoletana per truffa aggravata. Dopo un'attenta analisi dei filmati di impianti videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato l'uomo come l'autore di un raggiro di un'anziana del posto, alla quale sono stati sottratti denaro e gioielli per circa 2.000 euro con la cosiddetta tecnica del finto maresciallo dei carabinieri. Il modus operandi è ormai noto. I truffatori, fingendosi maresciali, riferiscono alle vittime che i loro figli erano stati arrestati per aver investito le persone. Ma sempre quello, ma svegliatevi! Sostenendo che per sanare la situazione avrebbero dovuto corrispondere una cospicua somma di denaro. In corso ulteriori indagini finalizzate all'identificazione del secondo uomo. Io almeno vorrei sapere questa signora quanti anni ha, a parte che questi sono dei mascalzoni che si approfittano sempre delle persone anziane, è una cosa che non si riesce a sopportare. Io vado alla conclusione di questa rassegna stampa. Questa rassegna stampa, vediamo nella provincia di Ancona qualche cosa che possa essere vicino a noi. Vediamo, dice: morto Alberto Giulio Dori, ex consigliere comunale, fondatore e capogruppo degli scout di Osimo 1. Non sopporta, qui siamo a Fabriano, la fine della relazione, sull'audio gli scrive: sei un porco. Mi sono innamorato di te, perde la testa per una trentenne, ammonito un ottantenne, ammonito, dice: non rompere le scatole, statene a casa, figliolo, ma che stai a fare? No, capito, potrebbe essere tuo nipote, su. Anzi, visto l'età, potrebbe essere sicuramente suo nipote. Ah, va bene, detto questo io mi fermo qui, non abbiamo altre notizie di rilievo, quindi buona giornata. Oggi filo diretto in mia compagnia alle 10.30. Ciao a tutti.